Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Barry.
Dovete convincervi che vi sarà difficile seguire le avventure di Peter Pan se non conoscete a menadito i giardini di Kensington, che si trovano a Londra, dove vive il re. Io avevo l'abitudine di portarci David quasi ogni giorno, a meno che non fosse proprio febbricitante. Nessun bambino ha mai visto i giardini per intero, perché presto è tempo di tornare indietro. E l'ora di tornare indietro viene presto perché, se siete piccoli, come David, dovete dormire dalle 12 all'1. Se vostra mamma non fosse così decisa a farvi dormire dalle 12 all'1, è probabile che potreste vederli tutti. I giardini sono delimitati da un lato da un'interminabile colonna di autobus, sui quali la vostra bambinaia ha una completa autorità. Basta che alzi un dito verso uno di loro e questo si ferma immediatamente. Allora lei attraversa la strada con voi e vi porta in salvo dall'altra parte. Per entrare nei giardini c'è più di un cancello, ma voi entrate sempre solo da uno. E prima di entrare parlate con la signora dei palloncini, che siede appena lì fuori. E non può correre il rischio di avventurarsi dentro, perché se per un attimo smettesse di afferrarsi alla ringhiera, i palloni la solleverebbero e se ne volerebbero via. Se ne sta accoccolata, perché i palloni cercano sempre di trascinarla in aria e la fatica le ha fatto diventare la faccia rossa rossa. Una volta lei era quella nuova, perché quella di prima aveva mollato la presa. E David era molto addolorato per lei, ma avrebbe voluto vederla mentre se ne volava. I giardini sono un posto tremendamente grande, con centinaia e centinaia di alberi. I primi che incontrate sono le magnolie, ma non vi peritate di fermarvi là, perché quello è un posto per personcine con la puzza al naso, cui è proibito mescolarsi al popolino. E si chiamano così perché, secondo la leggenda, si vestono in pompa magna. Questi damerini sono chiamati con degnazione da David e da altri grandi uomini come lui magnolie. E per avere un'idea dei modi e delle abitudini di questa zona snob dei giardini, pensate che qui il cricket si chiama crochet. Ogni tanto una magnolia ribelle si arrampica sullo steccato e va per il mondo. Ora siamo nella passeggiata grande, che è tanto più grande delle altre passeggiate quanto vostro padre è più grande di voi. David si domandava se sul principio era piccola e poi era cresciuta e cresciuta fino a diventare grande e se le altre passeggiate sono i suoi bambini. Ha anche fatto un disegno, che lo ha divertito molto, della passeggiata grande che porta fuori a passeggio nella carrozzina una piccola passeggiata. Nella passeggiata grande si incontrano le persone che vale la pena conoscere e con loro di solito c'è un adulto per impedirgli di andare sull'erba bagnata e per metterli in piedi in castigo all'estremità della panchina se hanno fatto il birbantello o il piagnucolone. Fare il piagnucolone vuol dire comportarsi da bambina, piagnucolando perché la bambinaia non vuol prendervi in braccio o fare le smorfie con il pollice in bocca, e questa è proprio una cosa odiosa. Ma fare il birbantello equivale a dare calci a tutto, e in questo almeno c'è un po' di soddisfazione. Se dovessi segnalare tutti i posti importanti mentre passiamo per la passeggiata grande, sarebbe tempo di tornare indietro già prima di raggiungerli. Così faccio semplicemente cenno col bastone all'albero di Cecco all'Occo, quel posto memorabile dove un bambino chiamato Cecco perdette il suo penny, e cercandolo ne trovò due. Hanno scavato un bel po' in quel punto da allora. Più in là c'è la piccola casa di legno dove si nascose Marmaduke Perry. Non c'è nulla di più tremendo fra i racconti dei giardini di questa storia di Marmaduke Perry, che avendo fatto il piagnucolone per 3 giorni di seguito, fu condannato a presentarsi nella passeggiata grande vestito con gli abiti di sua sorella. Così si nascose nella piccola casa di legno e si rifiutò di uscire finché non gli portarono i calzoni e la zuava con le tasche. Ora cercate di andare al laghetto rotondo, Ma le bambinaie lo detestano perché non sono veramente coraggiose e vi fanno guardare dall'altra parte verso Big Penny e il palazzo della bambina. Questa era la bambina più celebre dei giardini e viveva nel palazzo da sola con un'infinità di bambole. Così la gente suonava il campanello e lei, benché fossero già le 6 passate, si alzava dal letto, accendeva una candela e in camicia da notte apriva la porta. E allora tutti le gridavano felici: «Ave a te, regina d'Inghilterra!» Quello che più lasciava perplesso David era come facesse la bambina a sapere dove erano nascosti i fiammiferi. Big Penny è una statua dedicata a lei. Subito dopo arriviamo alla gobba, che è la parte della passeggiata grande dove si corrono tutte le grandi corse. E quando arrivate alla gobba, anche se non avete intenzione di correre, correte lo stesso, perché è una specie di posto in discesa talmente incantevole e scivolerello. Spesso vi fermate quando siete a metà strada sulla discesa e allora vi siete persi. Ma c'è un'altra casetta di legno qui vicino, chiamata la casa degli smarriti. E così dite all'uomo che vi siete smarrito e lui vi ritrova. È un divertimento meraviglioso fare le corse giù per la gobba, ma non potete farlo nelle giornate di vento perché non ci siete. Al vostro posto, però, lo fanno le foglie cadute. Niente, forse, ha un senso del divertimento così intenso come una foglia caduta. Tornando alla passeggiata grande, abbiamo alla nostra destra la piccola passeggiata, che è così piena di carrozzine che si potrebbe attraversare da una parte all'altra calpestando i bambini, ma le bambinaie non lo permettono. Da questa passeggiata un varco, chiamato Pollice di Passerotto, perché è proprio di quella lunghezza, porta alla strada del picnic, dove ci sono dei veri bollitori per il tè. E mentre bevete, vi cadono nella tazza fiori di castagno. Qui fanno il picnic anche i bambini del tutto comuni, e anche nelle loro tazze cadono fiori di castagno. Poi viene il Pozzo di San Govone, che era pieno d'acqua quando Malcolm il Coraggioso vi cadde dentro. Era il beniamino di sua mamma e lasciava che gli mettesse il braccio intorno al collo in pubblico perché era vedova, ma aveva anche un debole per le avventure e gli piaceva giocare con uno spazzacamino che raccontava d'aver ucciso un bel po' di orsi. Lo spazzacamino si chiamava Fuliggine e un giorno, mentre giocavano vicino al pozzo, Malcolm vi cadde dentro e sarebbe certo annegato, se non che Fuliggine si tuffò e lo ripescò. Ma l'acqua aveva ripulito Fuliggine e così fu riconosciuto. Era il padre che Malcolm aveva perduto tanto tempo prima. E così Malcolm non permise più a sua madre di mettergli il braccio intorno al collo. Tra il pozzo e il laghetto rotondo ci sono i campi del cricket e spesso la scelta delle squadre prende una tale quantità di tempo che non ne resta quasi più per giocare. Ognuno vuole battere per primo e appena fallito contro ogni regola si mette a lanciare, a meno che qualcun altro non lo contrasti lottando. E mentre la lotta continua, gli altri giocatori in campo si sono sparpagliati per giocare a qualche altro gioco. Per quanto si faccia, è difficile essere sempre buoni al laghetto rotondo. È rotondo perché è proprio al centro dei giardini e quando arrivate là non volete andare oltre. Si può essere sempre buoni alla passeggiata grande, ma non al laghetto rotondo. E questo succede perché si dimentica e quando ci si ravvede si è già così bagnati che tanto vale continuare a bagnarsi. Da ogni parte i sentieri, come bambini, si affollano verso il laghetto. Alcuni sono sentieri comuni che hanno una ringhiera ai due lati e sono fatti da uomini che si tolgono la giacca. Ma gli altri sono sentieri vagabondi, larghi in un punto e in un altro tanto stretti che li potete misurare a gambe divaricate. Si chiamano sentieri che si sono fatti da soli. E a David piacerebbe poter vedere quando si fanno. Ma come tutte le cose più meravigliose che succedono nei giardini, si fanno, abbiamo concluso, di notte, dopo la chiusura dei cancelli. Siamo arrivati anche alla conclusione che i sentieri si fanno da soli perché è l'unica occasione che hanno di arrivare al laghetto rotondo. Uno di questi sentieri girovaghi arriva dal posto dove si tosano le pecore. David si domanda se si riconoscono tra loro, ora che sono così diverse, e se sbagliano avversario quando litigano. esse sono molto combattive e tanto diverse dalle pecore di campagna che il mio cane di San Bernardo, Porthos, ne riceve un colpo ogni anno. In campagna può far fuggire un gregge di pecore semplicemente annunciando il suo arrivo da lontano, ma queste pecore cittadine gli vanno incontro con atteggiamenti tutt'altro che cordiali e dall'anno scorso un lampo gli illumina la mente. Non gli è possibile ritirarsi dignitosamente, però si arresta e si guarda intorno come perduto ad ammirare il paesaggio e dopo un attimo si allontana con squisita indifferenza, lanciandomi uno sguardo con la coda dell'occhio. La serpentina comincia a pochi passi da qui. È un lago delizioso, con una foresta sommersa sul fondo. Se guardate attentamente sulla sponda, potete vedere gli alberi che crescono tutti alla rovescia e dicono che di notte si vedono anche le stelle che vi sono sommerse. Se è così, Peter Pan le vede quando attraversa il lago a bordo del nido di tordo. Soltanto una piccola parte della serpentina si trova nei giardini, perché poco dopo passa sotto un ponte e va lontano, dove c'è l'isola sulla quale nascono tutti gli uccelli che diventano bambini e bambine. Nessun essere umano, eccetto Peter Pan, e lui è umano soltanto a metà, può sbarcare sull'isola. Ma si può benissimo richiedere per iscritto quello che si vuole, un maschietto, una femminuccia, bruno, biondo, su un pezzo di carta, piegarla a forma di barca e farla scivolare sull'acqua. Arriva all'isola di Peter Pan appena si fa buio. Ora ci stiamo avviando verso casa, ma ci siamo solo illusi, naturalmente, di essere potuti andare in un giorno in così tanti posti. Prima di arrivare al nostro cancello, ci sono altri due posti, il cimitero dei cani e il nido del fringuello. Ma, data la perenne presenza di Porthos, fingiamo di non sapere cosa sia il cimitero dei cani. Il nido è molto triste, è tutto bianco. Ed è stato fantastico il modo come l'abbiamo scoperto. Stavamo dando un altro sguardo tra i cespugli alla ricerca della palla di pezza perduta da David. E invece della palla abbiamo trovato un grazioso nido fatto di pezza. Dentro c'erano 4 uova, con sopra degli scarabocchi molto simili alla scrittura di David. E quindi pensiamo che saranno state le missive affettuose della madre ai piccoli che stavano dentro. Tutte le volte che andavamo ai giardini facevamo una visita al nido, evitando di farci vedere da qualche bambino crudele, e lasciavamo cadere delle briciole. Ben presto la fringuella si accorse che eravamo amici e si sedeva nel nido con le piccole spalle rialzate, guardandoci gentilmente. Ma un giorno che ci siamo andati, nel nido c'erano solo 2 uova e la volta successiva non ce n'erano affatto. La cosa più triste fu che la povera piccola fringuella svolazzava tra i cespugli, guardandoci con una tremenda aria di rimprovero. Avevamo capito. Pensava che fossimo stati noi. E sebbene David tentasse di spiegarle, ormai era tanto tempo che non parlava più la lingua degli uccelli. Temo che non abbia capito. Quel giorno, lui e io ce ne andammo dai giardini con le lacrime agli occhi. Chiedete a vostra mamma se sapeva di Peter Pan quando era piccola. Vi risponderà, certamente, bambino mio. E chiedetele se a quei tempi andava a cavallo d'una capra. Vi dirà, ma sono domande da farsi, sicuro che ci andava. Provate a chiedere a vostra nonna se sapeva di Peter Pan quando era piccola. Anche lei dirà, certamente, bambino mio. Ma se le chiedete se a quei tempi Peter cavalcava una capra, vi risponderà che non ne ha mai sentito parlare della capra. Forse ha dimenticato, proprio come a volte dimentica il tuo nome e ti chiama Mildred, che è il nome di tua mamma. Eppure è difficile che abbia potuto dimenticare una cosa così importante come la capra. Perciò la capra non c'era quando vostra nonna era piccola. Questo dimostra che se si racconta la storia di Peter Pan e si comincia con la capra, come molti fanno, si dice una stupidaggine, come se ci si mettesse la canottiera sopra il panciotto. Naturalmente questo dimostra anche che Peter è molto vecchio, ma in realtà ha sempre la stessa età E quindi l'età non ha la minima importanza per lui. Ha solo una settimana. E benché sia nato tanto tempo fa, non ha mai avuto un compleanno e non c'è la minima probabilità che ne abbia mai uno. La ragione è che era sfuggito alla condizione di essere umano quando aveva 7 giorni. Era fuggito dalla finestra, tornandosene in volo ai giardini di Kensington. Se pensate che sia l'unico bambino che abbia mai voluto fuggire, significa che avete completamente dimenticato i vostri giovani anni. All'inizio David, una volta sentita questa storia, era proprio sicuro di non aver mai tentato di fuggire. Poi gli ho detto di ripensare intensamente al passato, premendosi le mani alle tempie, e dopo averlo fatto concentrandosi al massimo, si è ricordato distintamente di un desiderio infantile di ritornare sulla cima degli alberi, e con quel ricordo ne sono venuti altri. Si è ricordato di essere a letto e di stare meditando la fuga appena sua madre si fosse addormentata e che lei una volta l'aveva acchiappato a metà strada lungo il camino. Tutti i bambini potrebbero avere di questi ricordi se si premessero con forza le mani alle tempie, perché essendo stati uccelli prima di essere creature umane, sono per natura un po' selvaggi durante le prime settimane e hanno un gran prurito alle spalle dove avevano le ali. Così mi dice David. Devo dirvi ora come ci comportiamo quando raccontiamo una storia. Prima gliela racconto io, poi lui la racconta a me, con l'intesa che è una storia del tutto diversa. Poi io la racconto di nuovo con le sue aggiunte, e così andiamo avanti, finché nessuno riuscirebbe a dire se si tratta più della sua storia o della mia. In questa storia di Peter Pan, per esempio, la narrazione nuda e cruda e gran parte delle riflessioni morali sono mie. Ma non tutte, perché questo ragazzo sa essere un severo moralista. Invece i pezzi interessanti sui modi e le abitudini dei bambini nella fase di uccelli sono per la maggior parte ricordi di David, ritornatigli alla mente premendosi le tempie con le mani e pensando con intensità. Allora, Peter Pan uscì dalla finestra che non aveva sbarre. In piedi sul davanzale poteva vedere in lontananza gli alberi che senza dubbio erano quelli dei giardini di Kensington e nel momento in cui li vide dimenticò completamente di essere un neonato in camicia da notte e se ne volò dritto sulle case verso i giardini. Era meraviglioso, riusciva a volare senza ali, ma aveva un tremendo prurito alle spalle e forse noi tutti potremmo volare se fossimo così ciecamente sicuri della nostra capacità di farlo, come l'aveva quella sera il coraggioso Peter Pan. Si posò allegramente sull'ampio terreno erboso tra il palazzo della bambina e la serpentina, e la prima cosa che fece fu di stendersi sul dorso e tirar calci. Si era già completamente dimenticato d'essere stato una creatura umana, e credeva d'essere un uccello anche nell'aspetto, proprio come nei suoi primi giorni di vita. E quando tentò di acchiappare una mosca, non capì che non gli era riuscito perché aveva cercato di prenderla con la mano, cosa che naturalmente gli uccelli non fanno. Si accorse comunque che doveva essere già passata l'ora di chiusura, perché c'erano in giro moltissime fate, tutte troppo affaccendate per accorgersi di lui. Preparavano la colazione, mungevano vacche, prendevano acqua e così via. E la vista dei secchi d'acqua gli fece venir sete, così volò al laghetto rotondo per farsi una bevuta d'acqua. Si curvò e affondò il becco nel laghetto, o meglio, pensò fosse il suo becco, ma naturalmente era solo il suo naso, e quindi di acqua ne venne su ben poca. E non fu nemmeno rinfrescante come al solito. Allora provò in una pozzanghera, ma vi cadde dentro di schianto. Quando un vero uccello cade così, allarga le penne e se le asciuga col becco. Ma Peter non riusciva a ricordarsi cosa bisognava fare e decise, piuttosto di malumore, di andare a dormire sul salice piangente della piccola passeggiata. Sul principio gli fu difficile mantenersi in equilibrio su un ramo, ma dopo un po' si ricordò come si faceva e si addormentò. Si svegliò molto prima dell'alba, tremando e dicendo tra sé: «Non mi sono mai trovato fuori in una notte così fredda». Veramente si era trovato fuori in notti ben più fredde quando era uccello, ma naturalmente, come tutti sanno, quella che sembra una notte calda ad un uccello è una notte fredda per un bambino in camicia da notte. Peter si sentiva anche stranamente a disagio, come se avesse la testa imbottita. Sentiva dei forti rumori che lo inducevano a guardarsi attorno bruscamente, anche se in realtà erano solo i suoi starnuti. C'era qualcosa che desiderava tantissimo, ma pur sapendo di desiderarla, non riusciva a pensare cosa fosse. Quello che tanto desiderava era sua madre che gli soffiasse il naso, ma non gli venne in mente. Così decise di rivolgersi alle fate per schiarimenti. Si ritiene che sappiano molte cose. Ce n'erano due che girellavano lungo la piccola passeggiata tenendosi con le braccia intorno alla vita, e lui saltò giù per interrogarle. Le fate hanno a volte dei dissapori con gli uccelli, ma generalmente rispondono civilmente a chi le interroga civilmente. E lui se la prese a male quando quelle due se ne scapparono appena lo videro. Un'altra se ne stava beatamente su una sedia da giardino a osservare un francobollo che qualche essere umano aveva lasciato cadere. E quando udì la voce di Peter, si nascose allarmata dietro un tulipano. Peter scoprì con sgomento che tutte le fate, appena lo vedevano, scappavano via. Una squadra di operai che stava segando un fungo fuggì, abbandonando gli utensili. Una lattaia rovesciò il secchio e vi si nascose sotto. In un attimo i giardini furono in subbuglio. Folle di fate correvano di qua e di là chiedendosi, con tono fermo, se qualcuno aveva paura. Vennero spente le luci, barricate le porte, e dai giardini del palazzo della regina Mab si udì un rullo di tamburi, segno che la guardia reale era stata chiamata a raccolta. Un reggimento di lancieri venne alla carica lungo la passeggiata grande, armato di foglie di agrifoglio, con le quali, passando, sfregiano orribilmente il nemico. Peter sentì quegli esseri minuscoli gridare dappertutto che nei giardini era rimasto un essere umano dopo l'ora di chiusura. Ma non gli venne in mente nemmeno per un attimo che si trattasse di lui. Si sentiva sempre più intontito e sempre più desideroso di sapere cosa bisognava fare al suo naso, ma le inseguiva invano con quel suo problema vitale. Quelle timide creature fuggivano appena lo vedevano, e persino i lancieri, quando li avvicinò sulla gobba, svoltarono velocemente in un sentiero laterale, fingendo d'averlo visto là. Disperando delle fate, decise di rivolgersi agli uccelli. Ma ora si ricordò d'una cosa strana. Tutti gli uccelli sul salice piangente se n'erano volati appena lui vi si era posato, e sebbene questo non l'avesse preoccupato sul momento, adesso ne capì il significato. Ogni essere vivente lo sfuggiva. Povero piccolo Peter Pan. Sedette e si mise a piangere. E nemmeno allora si accorse che, come uccello, si era seduto con la parte sbagliata. Fortuna che non lo sapeva, altrimenti avrebbe perduto la fiducia nella sua capacità di volare. E nel momento in cui dubitate di poter volare, perdete per sempre la facoltà di farlo. La ragione per cui gli uccelli volano e noi no sta nel fatto che loro hanno una fede assoluta, perché aver fede vuol dire avere ali. Ora, l'isola che sta nella Serpentina la si può raggiungere solo volando, perché è proibito alle barche degli esseri umani approdarvi, e ci sono pali ficcati nell'acqua tutto intorno, e su ognuno di questi c'è di sentinella giorno e notte un uccello. Era proprio verso l'isola che ora Peter volava per esporre il suo strano caso al vecchio Salomone il Corvo, e vi atterrò con sollievo, molto rincuorato di trovarsi finalmente a casa. Gli uccelli chiamano così l'isola. Tutti dormivano, comprese le sentinelle, eccetto Salomone, che era completamente sveglio da un occhio e ascoltò tranquillamente le traversie di Peter, e poi gli spiegò il loro vero significato. «Guarda la tua camicia da notte, se non mi credi», disse Salomone. E Peter, con gli occhi fissi, guardò la sua camicia da notte e poi gli uccellini addormentati. Nessuno di loro indossava niente. «Quante delle dita dei tuoi piedi sono pollici?» disse Salomone un po' crudelmente. E Peter, con costernazione, vide che tutte le dita dei suoi piedi erano dita di mano. Lo shock fu così grande che il suo raffreddore scomparve. «Arruffa le piume», disse l'arcigno vecchio Salomone. E Peter cercò col massimo accanimento d'arruffare le piume, ma non ne aveva. Poi si alzò in piedi tremando e per la prima volta da quando era stato sul davanzale della finestra si ricordò di una signora che gli aveva voluto tanto bene. «Credo che tornerò dalla mamma», disse timidamente. «Addio», rispose Salomone il corvo con uno sguardo strano. Ma Peter esitava. «Perché non vai?» chiese il vecchio cortesemente. «Penso», disse Peter con voce rauca, «penso... potrò ancora volare». Vedete, aveva perduto la fede. «Povero piccolo metà e metà», disse Salomone, che in realtà non era di cuore duro. «Non riuscirai mai più a volare, nemmeno nei giorni di vento. Dovrai vivere qui, sull'isola, per sempre». «E non andrò mai più nemmeno ai giardini di Kensington», chiese Peter tragicamente. «Come potresti arrivarci?» disse Salomone. Poi promise comunque, molto gentilmente, di insegnare a Peter tutte le possibili arti degli uccelli che un essere di forma così goffa avrebbe potuto imparare. «Allora non sarò proprio una creatura umana?» chiese Peter. «No». «E nemmeno proprio un uccello?» «Eh, no». «E che cosa sarò?» «Sarai un tra il qua e il là», disse Salomone. E certamente era un vecchio saggio, perché è esattamente ciò che avvenne. Gli uccelli sull'isola non si abituarono a lui. Tutti i giorni le sue stranezze li eccitavano come se fossero del tutto nuove, benché in realtà erano gli uccelli ad essere nuovi. Ogni giorno uscivano dalle uova e subito ridevano di lui. Poi subito se ne volavano per diventare esseri umani. E altri uccelli venivano fuori da altre uova. E così le cose andavano avanti per sempre. Le mamme, astute, stanche di covare le uova, presero l'abitudine di far rompere ai piccoli il guscio un giorno prima del tempo, bisbigliando loro che ora avevano l'occasione di vedere Peter Pan che si lavava, beveva o mangiava. A migliaia gli si radunavano intorno ogni giorno per guardarlo mentre faceva queste cose, proprio come voi osservate i pavoni, e gridavano di gioia quando lui prendeva con le mani le croste che gli gettavano, invece di prenderle nel solito modo, con la bocca. Tutto il cibo che gli arrivava glielo portavano gli uccelli dai giardini, per ordine di Salomone. Non mangiava né vermi né insetti, cosa che a loro sembrò assai stupida. Così gli portavano del pane nel becco. Perciò, quando gridate «ingordo, ingordo» ad un uccello che se ne vola con una grossa crosta di pane, sappiate che non dovreste farlo, perché è molto probabile che la stia portando a Peter Pan.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Peter Pan nei giardini di Kensington, di James Barry, edito in Italia da Rizzoli.